Mi scuso, scorro gli appunti così faccio un elenco di questioni e di richiami che forse può essere tollerato meglio vista l'ora. Allora, intanto il mio compito è presentare una esperienza tipica relativa a un territorio montano e parto da un assunto, cioè che in questi contesti geografici affrontare il tema dei servizi a rete significa saper interpretare, quantomeno nelle decisioni strategiche, il legame tra il livello delle infrastrutture e lo sviluppo economico locale, oltre a quello più intuitivo tra infrastrutture e qualità della vita nel territorio di riferimento. E quindi rispetto all'intervento che prima ha fatto il professor Gullì, che ovviamente ho molto apprezzato, parlo più di efficienza allocativa che di efficienza produttiva. Sostenendo che a causa della particolare marginalità del territorio montano, l'assetto di erogazione dei servizi pubblici locali non si pone esclusivamente come risposta diretta ai bisogni primari della collettività, ma riveste un'importanza fondamentale nella nostra esperienza nel garantire sostegno alle azioni di riequilibrio, che sono il percorso che ovviamente permette di superare gli svantaggi che hanno storicamente condizionato la permanenza degli insediamenti in montagna. E quindi presentiamo un'esperienza che tende a mostrare come nelle decisioni relative al settore della distribuzione del gas naturale, data per presidiata la tutela e la promozione della concorrenza e la regolazione, è possibile, anzi necessario, perseguire ulteriori interessi generali pertinenti allo sviluppo economico del territorio, e questo è il livello nel quale intervengono le amministrazioni locali. Sono d'accordo su quello che è stato detto stamattina, e cioè che gli approfondimenti dottrinali sembrano postulare molto spesso uno stato di maturità della diffusione della rete e un meccanismo relativo all'economia di produzione piuttosto discutibile, cioè mi basta richiamare quello che scrive l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, quando, parlando di bacini ottimali, riporta analisi econometriche e dati puntuali che esplicitamente non considerano la dimensione della densità delle utenze, della morfologia e dell'ampiezza del territorio servito quali variabili rilevanti. È chiaro che un modello di questo tipo è quantomeno inadeguato rispetto alla situazione dei territori montani, che devono affrontare invece il problema della presenza delle reti e non ancora della loro saturazione. Devono affrontare il problema della bassa densità e forte dispersione degli insediamenti e devono affrontare il problema attraverso adeguate decisioni strategiche. E quindi, secondo noi, l'accessibilità delle reti a condizioni di mercato, che sembra un obiettivo finale, in realtà è una condizione necessaria, ma da sola non sufficiente a garantire i presupposti per un'ottimale organizzazione del servizio in territorio montano. Nel territorio montano emergono problemi di efficacia nell'allocazione delle risorse e, nella nostra esperienza, è risultato utile esplorare la possibilità di ricorrere alla proprietà pubblica delle reti quale valida alternativa ai meccanismi contrattuali, di vincolo alla pianificazione. È chiaro che questo chiama gli enti locali a un compito molto importante, perché in questo modo gli enti locali hanno il compito e l'opportunità, date le regole che perseguono l'efficiente funzionamento del mercato, di realizzare un assetto nel quale comunque le scelte di investimento rispondano ad obiettivi di carattere locale e rispondano puntualmente. Una prospettiva di questo tipo è in grado di ribaltare l'aspetto relativo all'aggiudicazione della gara, portando in primo piano la possibilità di valutare le offerte sulla base della capacità, fermo il resto, di sviluppare un piano di investimenti adeguato rispetto agli obiettivi locali. E nella nostra esperienza, in una versione più estrema, avendo l'obiettivo di mantenere intatta e puntuale la governance pubblica per la parte dello sviluppo infrastrutturale, la stessa prospettiva può indurre a collocare le reti in un'apposita società di proprietà pubblica inceddibile e a dare a questa stessa società un peso strategico, mantenendo all'interno della società delle reti il ruolo di potenziamento e sviluppo della rete di metano. Questo è il modello adottato dalla provincia di Belluno, che ha iniziato storicamente lo sviluppo delle reti attraverso un consorzio provinciale e che a partire dal 2003 ha separato la gestione delle reti della proprietà e ha mantenuto integralmente il ruolo di sviluppo dell'infrastruttura all'interno della società delle reti. E quindi direi che, se vogliamo descrivere l'esperienza sinteticamente, il percorso è stato quello di aggregazione nella costruzione in proprio delle infrastrutture e la collocazione dei relativi investimenti però all'esterno del bilancio degli enti locali. E quindi queste sono due decisioni di portata strategica che hanno realizzato un percorso che è stato adottato in funzione delle sue possibilità di affrancare dalle esternalità negative che sono tipiche del sistema montano. Le scelte sono quindi operare congiuntamente a livello di tutta la provincia. Se togliamo tre comuni che sono connessi a una rete di una provincia limitrofa, la rete della società provinciale delle reti copre 36 dei 37 comuni metanizzati. Il 37esimo è Feltre, che era gestito da Italgas e che ha avuto un provvedimento recente. Seconda scelta, mantenere una forte governance pubblica nella fase tipica delle scelte relative alle infrastrutture. Terza scelta, che oggi è emersa in maniera sfumata nei discorsi, dedicare tutte le risorse disponibili all'incremento dello stock di infrastrutture. Quarta scelta, considerare come limite centrale del sistema lo scambio tra manutenzione ordinaria, sicurezza e drenaggio di risorse economiche attraverso i canoni da destinare alla proprietà delle reti. Il nostro contributo di riflessione in realtà mira a far riflettere sulla possibilità di contrastare la tentazione quanto mai presente di esaminare le possibili decisioni sulla base delle condizioni del bilancio degli enti locali. Le condizioni del bilancio degli enti locali rischiano, per la loro criticità e diretta percepibilità, di prevalere, pregiudicando le azioni strategiche che, per nostra esperienza, in specifiche condizioni possono generare benefici non trascurabili. Vado veloce. Il primo punto che mi è sembrato utile identificare è un piccolo elenco che cerca di individuare quali sono i differenziali tipici delle zone montane. E lo riassumo in tre punti. Il primo punto è l'importanza dell'obiettivo di estensione del servizio, che determina nel medio-lungo periodo il vincolo di manutenzione dello stock di infrastrutture in essere. È un tema che potremmo definire di aspetti primari, effetti primari, e che si manifesta nella dimensione propriamente industriale del servizio, attraverso quella che è una rilevante quota di risorse da destinare al cosiddetto ramo proprietà del servizio. Questo per garantire appunto la manutenzione dello stock. Secondo punto, l'importanza della relazione tra gli investimenti nelle infrastrutture e i cosiddetti costi di aggiustamento. Questo è un tema di effetti secondari che parla propriamente di esternalità e viene a manifestarsi attraverso la generazione all'interno del territorio di istanze che sono difficilmente coerenti con un profilo prettamente industriale rispetto al servizio. La terza prospettiva, che è particolare in montagna, è la cosiddetta importanza delle economie di scala, che è stata ovviamente illustrata prima, e che fa vedere come ci sia un vincolo logistico nell'erogazione del servizio che sembra prevalente nel territorio montano. Descrivo sinteticamente la situazione del territorio montano per far capire l'entità di questi differenziali. Nella provincia di Belluno abbiamo un rapporto tra clienti gas naturale e residenti pari a 0,20 contro una media nazionale di 0,35, quindi la diffusione del servizio è bassa. E anche il rapporto tra numero di comuni col servizio attivo e numero di comuni totali è 0,56 per la provincia di Belluno, 0,84 per media Italia, quindi diffusione bassa. Il rapporto tra numero di clienti gas naturale e numero di comuni metanizzati, la cosiddetta consistenza del comune, è 1.131 clienti per comune a Belluno, 3.159 media Italia. Il rapporto tra superficie in chilometri quadrati e clienti gas naturale è 0,08 per Belluno, 0,01 media Italia, quindi la densità evidentemente è molto diversa. Il rapporto tra la lunghezza della rete e il numero di clienti in metri lineari è 22,6 per la provincia di Belluno, 11,5 per la media italiana. In termini quantitativi, quindi, i cosiddetti differenziali sono piuttosto marcati. E se andiamo a pensare all'ultimo dato, cioè al cosiddetto rapporto tra metri lineari di rete e clienti, dobbiamo considerare che in tema di determinazione delle tariffe in vigore viene indicato come soglia per la bassa concentrazione di utenti uno standard di 14 metri di rete per utente. Salto le parti successive e vado a dire che i dati empirici in estrema sintesi mostrano che senza dubbio le caratteristiche della provincia in senso morfologico hanno influito sul peso delle infrastrutture impattando sia sul costo di realizzazione sia sulla dimensione fisica relativa delle stesse. Quali risposte strategiche si possono dare in una situazione di questo tipo? Fondamentalmente le risposte strategiche che sono state date sono due. La prima è semplicemente la necessità di adottare un criterio di definizione dell'efficienza degli investimenti in rete, criterio che tende nel lungo periodo a divenire criterio di mantenimento dello stock di infrastrutture. Questo significa definire puntualmente il prodotto tra due rapporti che sono il costo della rete per chilometro e il rapporto tra chilometri e punti di riconsegna. Questo permette di percepire anche la dinamica tariffaria e cogliere la presenza di eventuali effetti di trascinamento tra questi parametri. Seconda risposta, comportamento strategico, sviluppare un'adeguata consapevolezza delle relazioni tra le variabili tariffarie, dotando gli enti di una propria versione del piano industriale aggregato tra gestione e proprietà del servizio. Senza tediarvi sulle esternalità e l'economia di scala, passo alle conclusioni. E, riassumendo in tre punti, a noi sembra di poter dire in primo luogo che l'utilità di considerare l'opzione di aggregare gestionalmente località di un territorio adeguatamente esteso sia fuori di dubbio. Questo permette di valorizzare le economie conseguibili attraverso un modello organizzativo accuratamente fondato sui vincoli locali della logistica. Secondo tipo di conclusione, la stessa politica di aggregazione consente di cogliere in modo più efficace il sistema delle esternalità, evitando possibili effetti di spiazzamento a opera di scelte infrastrutturali non coerenti in quanto operate a diversi livelli di aggregazione tra le realtà locali. E in terzo luogo, abbastanza intuitivo questo, le cosiddette risposte strategiche appena indicate in precedenza impongono agli enti locali l'adozione di un set informativo ed analitico evoluto, difficilmente alla portata di un singolo soggetto montano. È per questo che ci è sembrato utile testimoniare in questa sede l'effetto positivo di una scelta di aggregazione e la possibilità di una strategia fortemente vocata al governo pubblico degli aspetti infrastrutturali.